Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning.
Sunbeams will soon smile through.
Good morning,
good morning to you.
Un'ora sola, lute più belle della contentezza, quando pazziava vola, vola, e ti cuffri di vasce di carezze. Ci fate rosce, mi ci dette, vengi in occhiale prime da abbracciate. E vola, 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 vola lugallinacce.
Vola lugallinacce, beh sì, vola lugallinacce, ma purtroppo ha volato lugallinacce Marsilio in queste elezioni. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante dopo la clamorosa vittoria di misura di Marsilio in Abruzzo, che era in qualche maniera attesa, ma forse non si immaginava così importante, così dirimente all'interno del campo del centrodestra e soprattutto del campo ormai che si è ristretto come se fosse stato lavato a temperature un po' troppo alte, quelle che arrivavano dai voti della Sardegna per quanto riguarda invece il centrosinistra. Insomma, il centrosinistra ha perso solo col Movimento 5 Stelle in Abruzzo 75.000 voti, mentre il campo della maggioranza è volato con 18.000 voti in più che sono arrivati dai 5 Stelle e dal Terzo Polo. E quindi vola, vola il gallinaccio, come si dice in queste occasioni. E buongiorno ai miei compagni di avventura, buongiorno a Giorgio De Rossi e a Franco Iappelli, che oggi dobbiamo necessariamente commentare, ma non tanto quello che riguarda le avvenute elezioni, i voti eccetera eccetera, perché insomma ormai è andata, come si suol dire, ma quello che saranno ovviamente le conseguenze di questo voto, perché così come se al centro-sinistra è sembrato di sognare con la Todde, ma lì è stato un errore complessivo del centrodestra che ha portato a questa vittoria della Todde di soli 1.600 voti, attenzione, mentre Marsilio ha vinto serenamente, non ci sarà bisogno di ricontare niente, insomma è stata veramente una vittoria di larga misura. Però questa larga misura ha evidenziato altri due dati, tutti interni al centrodestra: la tenuta ovviamente di Fratelli d'Italia, che però vince con un rampelliano, non è vero Franco? E quindi Marsilio è uomo di un gabbiano di rampelli, e quindi su quello poi anche lì faremo un carotaggio, come si suol dire. Ma soprattutto c'è una Lega che tocca il minimo storico. Ultimamente ha perso talmente tanti voti che stamattina i giornali ironizzano che la prossima Pontida la organizzerà Tajani. Tajani come leader di Forza Italia, che ha doppiato letteralmente la Lega. Allora si vedono dei nuovi orizzonti all'interno della coalizione del centrodestra, si vedono dei nuovi equilibri e soprattutto il capitano sembra diventato non più il, diciamo, il compagno di banco di Giorgia Meloni, l'uomo forte da tenersi accanto, ma diventato la vera e propria zavorra all'interno della coalizione di maggioranza. E dentro la Lega è cominciato, come sempre accade in queste occasioni, e viva Dio che succede, e la resa dei conti con la stampa, che oggi ovviamente ci va di piano, come dire, la tocca piano, come si dice in queste occasioni. L'Abruzzo in guai a Salvini, ipotesi rimpasto nella Lega per placare gli scontenti. Ovviamente tutto questo non sembra toccare minimamente il capitano, che non vede all'orizzonte nessun rimpasto, anzi cerca di blindare ulteriormente il carroccio, ma a rischio ci sono per il prossimo congresso della Lega il ruolo di Crippa e il ruolo di Fontana, che sono l'uno il vice di Salvini, uomo forte della Lega all'interno anche della Camera, e l'altro il presidente della Camera stesso, che potrebbe dover lasciare il posto a qualcun altro per rendere, diciamo, equilibrare all'interno del carroccio tutto quello che diciamo resta di Salvini Premier, in vista di elezioni europee che potrebbero dargli veramente la botta finale. Ma insomma, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali prima di dare ovviamente a voi la parola. Corriere della Sera: il voto scuote l'opposizione, noi sosteniamo anche la maggioranza, Meloni divora la Lega, non è solo la Meloni ma è anche Forza Italia, dossier Meloni stoppa Nordio, e anche su questo faremo un approfondimento. Campo Largo: si schianta Conte Schlein, ostaggio di una formula perdente, il giornale, anche lì dovremo poi analizzare quanto ha dato in più, ma secondo la mia opinione in meno, la presenza di Calenda e di Renzi, che tutti sostanzialmente come dire, a cui tutti danno la colpa di un voto dei 5 Stelle che ha derazzato completamente. Il 5 Stelle ha perso 75.000 elettori in Abruzzo, dovuti probabilmente a una coalizione larghissima dove c'erano appunto Renzi e Calenda, che sono invisi all'elettorato grillino. Il Messaggero: Meloni, le urne hanno premiato il governo, questa è tutta da vedersi. Ma intanto c'è la verità che, con una foto di Bergoglio in prima pagina, apre anche l'altro scenario di cui vogliamo parlare: tutti contro il Papa. Ma questi ci portano alla guerra atomica, dice la verità. In realtà si sta parlando di quelle parole forse equivocate, forse anche dette con troppa superficialità dal Santo Padre, riguardante la bandiera bianca che dovrebbe issare l'Ucraina per favorire un compromesso di pace. Insomma, sono parole che in pochi hanno capito. Il Manifesto: in campo largo con Elly Schlein e Giuseppe Conte che manco si guardano in faccia, una fotografia molto eloquente. Il Messaggero: Meloni, le mosse dopo il voto, e questo sì, sarebbe bello saperlo. Vento d'Abruzzo sui partiti, non ci sono dubbi su questo. Europee: Meloni pronta a scendere in campo, forse sì, forse no, e anche questa è una cosa che si è lasciato sfuggire Rampelli in un'intervista, ma non è detto che accada sul serio. Allora, da dove vogliamo cominciare? Insomma, c'è veramente molta carne al fuoco. Io direi, Franco, a te la palla.
Ma, la palla, insomma, secondo me, è sul risultato dell'Abruzzo c'è poco da commentare, nel senso, mi sembra abbastanza chiaro, anche se Io insomma dico sì, vabbè, capisco la battuta del gallinaccio, però non vola più nemmeno il pavone d'amico,
Sì, però è volato il gabbiano.
È bellissima, bella
hai
battuta.
Capito, eh? Hai
bella,
capito che t'ha fatto?
Bella battuta la conduttora.
La conducator.
Lassù dove volano i gabbiani.
Lassù
benissimo.
Dove volano i gabbiani.
Bellissima, ma è vero e va sottolineato. Comunque la vittoria effettivamente dei rampelliani, della Colleoppio, parliamoci chiaro, che ovviamente la Meloni ha tirato un sospirone di sollievo. Di quelli come si dice, che Eolo era un dilettante, però voglio dire, insomma, se vinceva uno dei suoi, proprio io per quanto riguarda la Meloni, il suo entourage li chiamo i famigli,
sì, come sì, nel, sì, esatto. È vero,
sì, i famigli sono senz'altro loro, sì.
come ne diciamo nel Settecento, i famigli della casa baronale, sta roba, sì, del genere, insomma, probabilmente avrà pure un buon aglio. Scusate la battuta. Il discorso è semplice, è solo una fase interlocutoria questa, una fase interlocutoria, perché questa vittoria ha creato dei problemi nell'ambito della coalizione di destra e forse ne ha creati molti di più, ma era nella logica delle cose, nella coalizione di centrosinistra dell'opposizione. Però è facile prevedere che non ci saranno grossi scossoni nell'ambito,
certo,
del centrodestra.
Almeno non adesso.
Non adesso, ma nemmeno dopo le elezioni europee, nel senso che il problema Salvini è un problema interno della Lega e diciamo la notte dei lunghi coltelli, chiamiamola così,
deve ancora
venire e... In questo momento, almeno per un lungo periodo, Salvini è abbastanza blindato a livello di numeri e all'interno della Lega, e quindi è difficile che venga, purtroppo per la Lega, è difficile che venga disarcionato, e soprattutto si guarderà bene, questo è fuori discussione, si guarderà bene da ripetere l'errore del Papete, cioè di levare l'appoggio al governo, di tentare strade...
Ah, perché non ha più la forza di farlo, però, scusami Franco se ti interrompo, però...
Sì, ma fuori discussione,
cioè,
Elena,
in altre situazioni avrebbe fatto anche di peggio, siccome adesso è solo al comando, ma solo veramente, perché poi dentro la Lega, a differenza che dentro la maggioranza di governo in questo momento c'è qualcuno che possa prendere il suo posto, al posto della Meloni non c'è nessuno.
Ma ti dico,
quello è il problema.
Esatto, il problema vero diventa un problema di leadership che nel centro-sinistra non c'è, e questo è il vero problema, mentre nel centro-destra, come ha detto recentemente Bocchino in televisione qualche sera fa, dice, però me lo dicono, a noi ci invidiano la Meloni, perché voi, anche l'opposizione, dice, voi avete un leader, noi non ce l'abbiamo, problema. Questo è verissimo. Un leader così, insomma, cioè
sì,
una,
certo,
cosa molto, diciamo, atipico, ecco,
sì, molto, atipico.
Molto, molto atipico, ma diciamo la politica contemporanea ci ha abituato,
sì,
a delle cose che, diciamo, in passato non sarebbero mai accadute. I leader del passato avevano ben altra tempra e un'altra preparazione.
Nemmeno
immaginate, insomma. La questione... La questione di Salvini, guarda, ti concludo con, prima di tutto si parla già di un rimpasto all'interno della Lega.
L'abbiamo letto entrambi, perché insomma, voglio dire, è un rimpasto che all'interno della Lega serve solo per arrivare, cioè per superare una fase di transizione, perché poi dopo le europee io immagino che sicuramente qualcuno chiederà non la testa, ma tutto, insomma, l'intero busto di Salvini. E in altre situazioni a sinistra, non è vero, Giorgio, si buttano segretari nel cestino per molto meno. Ecco.
Ma ultimamente neanche è stato più fatto.
Ma posso, prima,
però,
prima che inizi le cose, è sintomatico, anzi, sono sintomatiche le reazioni dei dei grandi competitor della Lega, cioè praticamente di Zaia e Fedriga.
Sì.
Allora, Zaia si è rifiutato proprio di commentare e ha detto, dice, io non commento le montagne russe, basta, vabbè, finito lì, eccetera.
Ha detto tutto, oh, come direbbe Totò, ha detto tutto.
Fedriga, molto più diplomatico, come si dice, è uscito dalla comune, ha dato una risposta, dice, faccio i miei auguri a Marsilio.
Sì.
Cioè, ha detto, tra noi, non ha nemmeno affrontato il problema, certo. tanto è spinoso il problema del Capitone.
Sì. Esattamente, allora però io vorrei fare che di contro sostanzialmente Giorgio mi facesse una sua analisi di quello che è avvenuto dentro il campo largo, larghissimo, extra large che sostanzialmente in Abruzzo ha visto la sua debacle, dove insomma io Giorgio ho fatto un'analisi personale, non so se la condividi. Tu non puoi mettere insieme Renzi e,
ma certo, voglio dire, ma è pazzesco, anche perché poi in termini numerici che cosa ti portano rispetto a quanto perdi per chi non li sopporta?
Esatto,
questo è il fatto.
Esatto,
allora,
questa è un'analisi che va fatta,
ma
cioè,
sì,
credo
ma
che anche
l'acqua
loro
con l'olio non si può mischiare, da che mondo è,
esatto,
mondo,
certo.
E allargare il campo a all'universo mondo, sinceramente, mi sembra
solo perché è una grande ammucchiata.
Sì, ma in realtà devo dire hanno tentato di fare una cosa contro il governo nazionale,
certo. No, ma è esattamente
però
questo.
Assolutamente senza alcuna progettualità per il giorno dopo delle elezioni, perché anche ammesso avessero vinto,
sai che ride,
no, che succedeva? Allora prendiamo il governo. Io non credo che ci sia stato un tipo di ragionamento,
no, no,
così.
No, 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 anche perché non c'è un leader. Non c'è un
no,
leader.
No, no, mentre insomma, faccio un piccolo inciso, volevo sottolineare una mossa di Giorgia,
sì,
che come al solito è una parafurba,
sì,
la quale va a vedere la partita di rugby, che è lo sport nazionale abruzzese,
sì.
Il giorno prima delle elezioni.
Assolutamente.
E poi, per il suo famoso fattore Q, l'Italia vince dopo 20 anni contro la Scozia, cosa che non si immaginava nessuno.
In una partita straordinaria.
Una partita straordinaria, meravigliosa, eccetera, eccetera, in cui la gente si esalta.
Esatto.
E io che seguivo il rugby ti posso assicurare che quando a Roma gioca la nazionale, dall'Aquila arrivano i pullman delle persone,
sì,
ci sono migliaia di abruzzesi che vengono a vedere la partita. Quindi lei ha fatto la sua sfilata.
Sì.
Le ha anche detto bene, come al solito, perché l'Italia ha vinto e quindi ha fatto un altro,
sì,
passo.
Sì, 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 ha fatto.
Poi dice: no, ma è appassionata ragazzina.
Peccato
che era la prima volta che si vedeva Giorgia Meloni a una partita delle Sei Nazioni.
Però aspetta, è uno sport diffuso nell'estrema destra.
Assolutamente, ma che lei non ci sia mai stata là dentro è un altro fatto.
Io devo dire che
assoluto.
Non so, che il rugby mi è sempre piaciuto, anche se non ho mai seguito, perché da noi, insomma, purtroppo non è uno sport molto.
Sì, Firenze
non molto, molto seguito. No, noi abbiamo il calcio e il costume, che è molto,
sì,
peggio.
Che è molto peggio.
È molto
la palla
peggio
a mano. Non...
Cioè, devo dire però una cosa, che al di là di Giorgia, io quelle persone che giocano a rugby, se le incontro in metropolitana mi fanno paura quanto sono grossi, anche abbastanza bruttarelli. La cosa divertente è che il servizio pubblico radiotelevisivo non ha inquadrato Giorgia Meloni,
certo,
durante, quindi sostanzialmente lei ha violato anche il silenzio elettorale, ma questo sono anche dettagli, perché non aumentano quello che comunque era il volume della differenza tra centro-sinistra e centro-destra nelle elezioni abruzzesi. Quello che a me interessa invece, e adesso passo la palla a Franco, mi interessa di capire, non è l'equilibrio dentro il centrodestra, che è fin troppo facile da analizzare. Salvini ormai sta all'ultimo posto,
all'umicino, certo,
sta all'umicino, ormai è diventato la zavorra, il Foglio lo tratta veramente, come si suol dire, a pesci in faccia. Addirittura, se vado a leggere questa prima pagina del Foglio in cui dice Salvini il punk fascio, lui dice che è diventato, da capitano dell'equipaggio è diventato il mozzo, e in Abruzzo è stato doppiato dal Bell'Antonio, che sarebbe Tajani, che ora si vuole candidare alle europee insieme a Letizia Moratti. In Basilicata si attende il terzo sorpasso dopo quello sardo, e Salvini che fa? Si congratula con Ventura, il leader di come si pronuncia Cega?
Significa basta.
La destra estrema portoghese per il risultato straordinario. Insomma, il 7,56% per la Lega sono veramente un tonfo, ma quello che sostanzialmente è il vero approfondimento di giornata che dobbiamo fare è cosa succede dentro Fratelli d'Italia, perché vola, abbiamo detto che non è volato il gallinaccio ma è volato il gabbiano. Rampelli oggi sulle pagine del Quotidiano Nazionale rilascia un'intervista in cui fa capire chiaramente che non ci sarà una resa dei conti all'interno di Fratelli d'Italia, con i rampelliani che ovviamente hanno ripreso fiato, perché Marsilio ovviamente è uomo dei Rampelli, comunque Rampelli fa capire di esistere, cosa che invece insomma l'avevano un po' messo nel sottoscala. Dice: cambiano i pesi interni ma la coalizione tiene e ha un leader, Meloni, il deputato. Ora tocca ai dirigenti del nostro partito affrontare le prossime sfide. Questa vittoria nasce dal buon lavoro di Marsilio e da quello della Premier. Cosa vuol dire? Che lui dà a Giorgia Meloni, come dire, la palma della vittoria, però nel contempo dice cucù.
No, la questione è la palma della vittoria.
Come faceva Berlusconi, cucù.
La palma della vittoria. Allora, guardiamo, intanto i rapporti di forza oramai sono all'interno, all'interno di Fratelli d'Italia, sì. I rapporti di forza ovviamente sono sproporzionati a favore della Meloni, cioè oggi la Meloni è sugli scudi, è grande visibilità, quindi il buon Fabio, lo conosco molto bene, purtroppo è un abilissimo organizzatore, un organizzatore anche di comunità.
Un amministrativo?
No. Ha organizzato tante cose anche a Roma, l'estate all'ombra del Colosseo, queste cose qui, quindi voglio dire, ha preso un po', allora riveliamo un po' di, non dico segreti di famiglia perché non è la mia famiglia, ma Rampelli è stato bravissimo nel crollo della Prima Repubblica e nell'affermazione successivamente di Alleanza Nazionale, del cambio con l'avvento del governo Berlusconi, eccetera, è stato bravissimo a Roma a prendere il posto di quella che era la lobby di Comunione e Liberazione a livello di comune, a livello di cooperative, a livello di queste cose qui. E su questo ha costruito molto abilmente, praticamente la struttura e il potere dei gabbiani, i famosi gabbiani, era la corrente di Colle Oppio, di cui tra parentesi faceva parte pure la Meloni, Marsilio e tutti
gabbiano,
quanti.
Gabbiano, ricordiamocelo, è un uccello predatore cattivissimo, e anche un po' stupido, ma comunque andiamo avanti.
Però c'era pure il gabbiano. Il gabbiano Jonathan Livingstone.
Beh, sì, ma l'immagine è stata presa da lì, dalla copertina di quel libro
è un libro meraviglioso. Il problema è che poi insomma di etologia sapeva poco l'autore.
Beh, poi c'è pure il gabbiano che ha perso la gabbianella,
sì, la gabbianella e il gatto, quella è Sepulveda, è un'altra cosa.
Dopo questo excursus letterario, sì. Il discorso qual è? Il discorso è che proprio perché, cioè, mentre Fabio, che ha queste doti, potrei quasi dire a livello minimo anche di trascinatore, cioè sì. Lui è in grado di organizzare una comunità, un gruppo coeso e tutto quanto. Purtroppo non ha le dimensioni del leader, perché non ha un eloquio da oratore raffinato, eccetera. Diciamo che
però non è il solo, però altri fanno i ministri, insomma.
ma per carità,
hanno fatto le scarpe a lui, diciamolo,
ma anche perché forse come ministro non sarebbe stato nemmeno tanto male, cioè tra lui e Lollobrigida,
appunto, non mi riferivo proprio a questo,
vabbè, ma lui non è un famiglio,
esatto,
hai detto patate, cioè voglio dire,
questi chiari di luna,
con questi chiari di luna,
non essere famiglio è un handicap grosso all'interno dei Fratelli d'Italia, perché io dico le cose come stanno, su, non si può affidare tutto uno staff a cognati, sorelle, cugini di quarto
perché
grado
e
così
via. Non si fida
via.
Di nessuno.
Ma quello va bene a livello della Federazione Romana, non di governo nazionale.
Ma la Federazione Romana, ecco, ritorniamo al discorso, è stata commissariata proprio per far fuori Rampelli. Ora, far fuori Rampelli a Roma, però, insomma, voglio dire, non è una cosa tanto semplice. Il problema di Rampelli è che fuori Roma
comincia zoppica un po'.
Zoppica, insomma, le simpatie organizzative nei suoi confronti sono abbastanza limitate, insomma.
Sì, sono abbastanza modeste.
Quindi qui, però, a Roma conta ancora. Quindi anche questo, cioè se mettiamo sul piatto della bilancia la sconfitta della Sardegna, che poi sconfitta, diciamolo francamente, a livello di voti non è stata, è stata sconfitta a livello di scelta del candidato, e la colpa di questa scelta ricade tutta su Giorgia Meloni.
Esatto.
Perché cioè, dice, la sconfitta è sempre orfana, come diceva Godo. Sì, sì. Stavolta no. La sconfitta della Sardegna ha una madre che si chiama Giorgia Meloni, perché è stata lei a non voler ripresentare Solinas, è stata lei a impontarsi sul nome di Truzzu, insomma, cioè una persona talmente squalificata che non l'hanno votato nemmeno a Cagliari, dove era sindaco, figuriamoci il resto. Guarda la differenza con Marsilio, che effettivamente è la prima volta che un governatore viene rieletto abbastanza bene, quindi significa che tutto sommato voglio dire, se non altro era un candidato giusto, ecco, dire. Quindi allora la Meloni esce acciaccata dall'esperienza sarda, ha un po' ridimensionato la sua, io starei per dire una parola pesante, ma oserei dire prepotenza e protervia nell'imporre le proprie scelte. Marsilio è la vittoria, tutto sommato, sia morale sia anche politica per certi versi, di Rampelli. Quindi attendiamo il congresso romano, perché sicuramente ci sarà da divertirsi.
Conoscendo come vanno le cose in quei, diciamo, in quegli anfratti, perché così io li chiamo, io non penso che poi, al di là della vittoria di Giorgia Meloni, eccetera, eccetera, ne vedremo delle belle, ecco, perché secondo me le elezioni europee poi daranno delle soddisfazioni, a me, a Giorgio ovviamente, con caratteristiche diverse, perché sicuramente la Lega, voglio dire, già lo vediamo dove sta finendo, e non credo che un rimpastino all'interno del governo, del Carroccio, possa dare dei segnali da qui a giugno. Poi ricordiamoci, c'è ancora la Basilicata e c'è il Piemonte nell'Election Day, e anche lì, poi, voglio dire, Meloni potrebbe non uscire così trionfante da quelle urne, così come invece io immagino possa diventare trionfante in quelle urne proprio Forza Italia, che con Tajani e la Moratti, che potrebbero presentarsi alle europee, potrebbe veramente fare
sorprendente.
Guarda Elena, sia io che te, soprattutto, vabbè, io in tempi remoti, abbiamo seguito la politica sia con curiosità sia con passione, diciamo la verità.
Sì, entrambe, perché
se no non l'avremmo fatto questo mestiere.
Esatto.
Però guarda, ci picchiamo di capire tanti meccanismi, tanti retroscena, e siamo bravissimi in tante analisi. però io il mistero Tajani e Forza Italia onestamente no, no, non l'ho capito, non l'ho capito.
Io te lo spiego nel senso di come lo leggo io e non solo io, è il servo che serve, io con tutto il rispetto ovviamente per Totò Tajani. Però è stato l'uomo che nel momento di passaggio con un Berlusconi ormai fragile più nel fisico che nella mente, era l'uomo giusto da mettere per non fare
per alterare gli equilibri.
Esatto, cioè è quello che si fa concavo convesso. Io un'intervista intelligente a Tajani non l'ho mai sentita. Io mi ricordo quando me lo facevano intervistare, dicevo: ma che cavolo mi può dire Tajani? Perché è veramente il nulla pneumatico, ma è un nulla che serve in politica ed è un nulla che plasmato alla bisogna può diventare l'uomo che tiene in piedi qualcosa nel momento in cui manca un leader. E non può esserci un leader, perché ricordiamocelo, Forza Italia è ancora un partito padronale della famiglia Berlusconi,
ma certo,
senza
certo.
Se e senza ma.
È un ramo d'azienda,
e non
quello,
potendo quindi. Pier Silvio, men che meno Marina, di cui si è parlato nei tempi non sospetti, prendere una leadership politica, perché Marina è impresentabile.
Ma poi non è anche interessata per niente.
C'ha una voce terrificante, sì. Marina Berlusconi. Quindi loro devono dare a, tra virgolette, un vaso di coccio la possibilità di essere il leader fantoccio di questo partito. Nessun altro può essere leader, perché farebbe ombra a quelli che sono i veri padroni Forza Italia. Quindi questo è il fenomeno Tajani.
Ma poi il fenomeno Tajani è anche dato dalla piccolezza della Lega. Cioè, si può spostare da lì a qua.
La questione però, cara Elena, rimane inevasa la risposta fondamentale a questa domanda. Cioè, io ho capito il motivo per cui Totò, lo chiamiamo Totò affettuosamente,
sì,
perché,
perché lo conosciamo da qualche lustro.
Anzi più di mezzo secolo per la verità dico, no? Dico il buon Antonio, cioè sì, capisco, era un buon servitore, diciamo la verità, un buon famiglio, ecco, lui sì, per la corte di Berlusconi, eccetera. Ma adesso, cioè, tu mi hai fatto un'analisi che lui praticamente è il plenipotenziario della famiglia Berlusconi.
Sì,
benissimo,
sì.
Però non è che l'elettore abruzzese che lo premia va e dice: ah, lui è il plenipotenziario, quindi lo voto.
No, ma che
i voti li prende, e quello è il problema.
Ha preso il nome Forza Italia.
E l'ha preso Forza Italia.
Ma Forza Italia prima non li prendeva. Cioè, nel senso.
Sono quelli che mancano a Salvini, infatti. Ma si sono spostati da qua a là
perché la Lega è troppo a destra, e questo è un paese fondamentalmente democristiano che vede come sempre in un centro moderato la possibilità di l'elettore medio italiano, io dico medio, non quello giovane che non va a votare, ha paura degli estremismi e degli estremi.
Questa è una buona analisi, però.
E quindi Forza Italia in questo momento è l'unico rappresentante serio di un centro, insomma, moderato di destra. Calenda e Renzi non sono più credibili, infatti fanno da zavorra persino
centro-sinistra. Allora, ti posso dire, osservare una cosa. Allora, vabbè, il motto oramai è lotta normale senza farsi male,
esatto,
come si diceva
sì.
Una volta, no? E io se fossi, cioè la preoccupazione dell'avanzata di Forza Italia, secondo me la dovrebbero avere più Renzi e Calenda che Salvini a sto punto, eh? Cioè nel senso Salvini proprio per motivi interni, di rivalità interna, ma là c'è il problema dell'occupazione del centro e Forza Italia lo sta facendo, a spese secondo me anche di Calenda e di Renzi in prospettiva.
È vero.
Allora, sì. In prospettiva, sì.
In prospettiva.
Devo dirti però che io adesso vedo una Meloni che, proprio per questo discorso anche prospettico che stavate facendo voi, forse ha un cincinino più di paura, perché tende, e questo è il classico delle persone che non si sentono sicure neanche quando vincono, a blindare tutto quello che la circonda. Ed apriamo adesso il caso Nordio, perché voi sapete che c'è la famosa inchiesta sui dossieraggi, eccetera, che è stata... proposta una commissione d'inchiesta su questi dossieraggi che sono stati fatti da un personaggio della finanza, ovviamente non da solo perché è troppa roba, probabilmente a pagamento per qualcuno, non si è capito bene, però insomma dentro questi dossier c'è veramente la qualunque. E siccome è soprattutto a destra che sono stati fatti questi dossieraggi, gioco forza, qualcuno ha detto: beh, cerchiamo di fare una commissione d'inchiesta, e Nordio era sul punto di metterla in piedi, quando è stato stoppato proprio da Giorgia Meloni, che con una nota congiunta ha bloccato la nascita di questa commissione. Cosa è successo? Se ne occuperà solo la commissione antimafia guidata da Chiara Colosimo, che è una fedelissima di Giorgia. Allora, di cosa ha paura Giorgia Meloni, al di là di dossieraggi che potrebbero riguardarla o che potrebbero riguardare i suoi fedelissimi, la sua famiglia che è così presente in politica in questo momento? Lei ha paura che qualche elemento emerga che possa mettere in difficoltà la sua leadership. Quindi qui dice giustamente, la Meloni dice: Dago Spia approfitta dell'Abruzzo per tornare in modalità fascio tutto io. Allora, quanto dura una che fascia tutto lei? Poco.
Ma in politica non regge, una cosa del genere non l'ho mai vista. Le volte che l'ho vista, ho visto che hanno fatto tutti una brutta fine.
Esatto, bruttissima fine.
Non c'è mai stato uno, nessun egolatra, come l'abbiamo chiamato noi.
Parli di Renzi. Berlusconi è durato, però.
Sì, durato. Sì, ma Berlusconi aveva
altri strumenti. Con altri strumenti.
Però un attimo, era un, come si può dire... chiamiamolo un autocrate per cosa, sì. Però delegava molto, ragazzi, cioè aveva dei collaboratori a cui lasciava molto la briglia sul collo, da Confalonieri a tante altre persone,
Dell'Utri,
Ghedini, voglio dire, non era, avendo una disponibilità economica praticamente illimitata, sconfinata, lui
poteva fare come lui pareva.
No, ma soprattutto sul mercato prendeva il meglio, a livello tecnico, a livello politico, le campagne acquisti, le cose, ecco, erano famose le sue campagne acquisti. Non solo a livello politico, ma anche a livello di Mediaset, di cose, eccetera. La Meloni no, la Meloni è blindata a forte Apache, insomma, sta aspettando gli indiani di minuto in minuto.
Forse è per questo che si dirige molto verso l'estero. Il suo tipo di carriera vorrebbe orientarla da quella parte.
Non è neanche un caso, e guarda la perfidia di quanto sono perfida io nel leggere poi le interviste dentro le righe. Quando Rampelli la candida in Europa e dice: per lei io immagino un futuro radioso all'estero,
lontano da qui.
E a me mi viene da pensare che lei stia costruendo proprio una forte leadership extra italiana, perché dall'estero si comanda meglio. Vedi Draghi, no? Draghi prima ha costruito la sua carriera dentro la BCE, certo aveva altri elementi.
Poi viene sempre in mente Costantino, comunque, che sposta la capitale 2000 km più a est.
L'ha fatto anche Trump a Gerusalemme, lì c'è proprio un discorso di costruirsi un qualcosa di costruirsi una credibilità dove non te conoscono bene all'estero, in modo che si riverberi in Italia e non il contrario, perché crescere in Italia non ha nessun senso. E non a caso Tajani e quell'altra signora della Moratti, che ormai, voglio dire, in Italia sono quello che sono, insomma, la Moratti poi ha fatto veramente il suo tempo, vanno in Europa per accrescere la leadership dentro il Partito Popolare Europeo, che non vuole peraltro la Meloni, e quindi diventare dei leader europei di peso all'interno di quella che sarà la nuova Europa, con degli equilibri diciamo più o meno simili a quelli di adesso, ma dove probabilmente peserà molto quella che sarà il centrodestra e non la destra estrema. Questa, attenzione, battaglione. Quindi questo è secondo me lo scenario che intravedo. Poi insomma è tutta da vedersi, ma proprio perché abbiamo aperto la pagina degli esteri.
Però dimmi, scusami, dimmi. Tornando al punto sull'estrema destra, alle prossime elezioni europee, continuo a dire che aver imbarcato tutti i paesi orientali
che non c'entrano niente
farà sì che l'estrema destra farà un balzo in avanti considerevole, tenuto presente che si sono create le condizioni per poter far leva sulle paure nascoste della gente. Mi riferisco per esempio al caso del Portogallo, dove dopo anni di crisi economica escono dalla crisi economica, diventa un paese che cresce, che si sviluppa, che aumenta il PIL, e vince l'estrema destra,
esatto,
di un troglodita che dice che bisogna togliere le ovaie alle donne che abortiscono,
sì, esatto,
e tornano in pieno medioevo. Allora, il secondo cavallo di battaglia suo è la lotta all'immigrazione. Ora, che un paese che è stato colonialista, dove vivono centinaia di migliaia di figli delle ex colonie, delle terre di oltremare, come dicono
che
loro,
che però evidentemente votano per, capito? Questi,
ma no, quelli sicuramente non credo che nei quartieri di Lisbona se voti per questo per Scega, come
vinto,
si chiama,
ha vinto,
ha preso il 18%. Quanto ha preso?
Beh no, ha preso il 18%, mica ha vinto,
no, per questo dico, però la destra, è una vittoria,
la destra mi sembra ha preso il 29%, la destra,
sì, ma dico, un partito che nasce e prende il 18%, questi, certo, guarda, è spaventoso come cosa, con delle parole d'ordine che sono medievali,
sì, assolutamente.
Questo è il punto.
Ma il medioevo è tornato in grande auge ultimamente, tra madonne, pellegrine,
la colpa è De Gardini e Barbero,
insomma, voglio dire, ultimamente siamo veramente ricatapultati in un periodo oscuro, che però peraltro il medioevo non è stato un periodo oscuro, invece questo lo vediamo come molto molto,
no, non abbiamo le stesse idee, è stato oscurissimo. Per carità di Dio, non vedo alcun...
Che il Medioevo?
Sì.
Il Medioevo intanto sono 7 secoli, quindi già questo è...
Esatto,
non ci può essere tutto il contrario di tutto, perché normalmente viene considerato fino alla scoperta dell'America.
Quindi esatto, 1492.
Fino al XV secolo,
sì, però...
parte da...
Insomma, non è un periodo Fausto, chiamiamolo.
No, però no, sono nati tutti gli stati, sono nati lì.
Però da lì in poi è stata tutta un'altra storia, per citare, come dire, la tua trasmissione, quella di Giorgio. Diciamo che dentro quell'oscurantismo ci sono stati i prodromi per quello che è stato poi il momento successivo,
certo,
rinascimentale. Ma,
quello lo dovete agli arabi, però.
Vabbè.
No, il rinascimento è preceduto dall'umanesimo, e l'umanesimo si deve al recupero della cultura classica
greca.
Certo, degli altri,
visto che qui era stato distrutto tutto.
E proprio pagano... perché dicevo prima, stavamo parlando, eravamo andati a parlare di esteri, ci sono state le parole del Papa che hanno riguardato il suo colloquio con Zelensky, e l'Ucraina deve avere il coraggio di alzare bandiera bianca, parole che non sono state ben forse decriptate durante l'intervista, non se ne è capito, ma insomma il segretario di Stato Vaticano Parolin, Mosca cessi il fuoco è la prima condizione per i negoziati e arrivare alla pace, sembra mettere una pezza su delle parole che invece erano sembrate del tenore opposto, del segno opposto da parte del pontefice, perché non si poteva dire insomma che Kiev doveva avere il coraggio sostanzialmente di arrendersi, e non a caso Kiev ieri ha convocato il nunzio vaticano, perché insomma voleva un po' capire come mai, ma insomma il Papa ha fatto un po' arrabbiare tutti quanti. Sto bergoglio sembra essere fonte di molti problematiche, non solo all'interno della Chiesa ma anche all'esterno, perché è un Papa che, sapendo forse che gli rimane poco da vivere, ne sta veramente tirando dei sardoni spaventosi da tutte le parti. A me desta molta simpatia Bergoglio. e non perché è il Papa argentino, ma anche perché si picca di dire delle cose scandalose. Quella di dire Kiev deve alzare bandiera bianca significa che nel momento in cui ci potesse essere una possibilità remota di pace, e Kiev non dovrebbe dire no, io voglio comunque i miei territori, insomma bisogna trovare un punto di caduta, perché sennò questa guerra non ha fine, e dare a dire a Zelensky devi avere il coraggio di negoziare, perché alzare bandiera bianca significa negoziare, certo. Significa trovate un punto di caduta, casomai perdendo qualche territorio, cosa che Zelensky in questo momento non vuole neanche sentire dire.
Ma anche perché poi con la storia della guerra gli sta entrando una quantità di denaro a Zelensky che non si è mai sognata in tutta la vita sua,
capito? Sì, ma infatti
allora, ed è diventato il baluardo della democrazia dopo aver messo fuori legge 14 partiti dell'opposizione.
Assolutamente.
Quindi pensa che è democratico, è come Navalny, uguale.
Ma guarda che gli ucraini fossero democratici nessuno aveva mai pensato.
Poi dopo sono diventati campioni
della democrazia, certo. della cosa, insomma.
Allora.
Si frega le mani ed è un brutto segno.
No, vogliamo parlare del Papa, per carità. Allora, questo Papa, se andiamo a analizzare, di uscite più o meno improvvide e scarsamente diplomatiche, ne ha fatte parecchie nel corso del suo pontificato. Tant'è vero, leggo oggi sul Foglio, che c'è un articolo intitolato Un problema di nome Francesco. Il problema è per la Segreteria di Stato, per l'apparato della diplomazia, della diplomazia vaticana, che ogni tanto si dove mette delle pezze a colore.
Esatto.
dopo che Francesco,
povero Parolin,
dopo che Francesco l'ha fatta fuori dal Santo Vaso, insomma, ecco, mettiamola così,
dal Sacro Pitale.
Leggo un pezzetto per capire, forse per ricordare meglio. Allora, con un Kirill sarebbe il patriarca di Mosca, no? Con un Kirill bollato come chierichetto di Putin, nazionalista ortodosso, Francesco si è fatto maledire dal clero conservatore nazionalista ortodosso del patriarcato moscovita. Con la frase sulla NATO abbagliante ai confini della Russia ha fatto infuriare Kiev. E di certo non bastano due paroline su quanto era umano Dostoevskij per ammanzire i russi, né un abbraccio ai poveretti ucraini per calmarne l'agitazione, inviando loro un paio d'ambulanze. Sabato scorso è uscita l'anteprima dell'intervista e parla, dove alla televisione svizzera ha parlato della striscia di Gaza, che ogni giorno lui chiama la parrocchia di Gaza, dove ci stanno 600 cristiani
vengono presi di mira dai cecchini israeliani.
E quindi adesso la iniziativa di Parolin, che dice sì però la Russia deve cessare, e così via. Ritorniamo alla famosa storia della pezza a colore. Questa è la verità, cioè questo Papa, io non ho lo stesso giudizio benevolo che nutrite voi, secondo me è un demagogo della più bell'acqua, ma comunque voglio dire, è un, potremmo dire, un gaffer diplomatico, come lo vogliamo giudicare? Per carità.
Io non ho l'impressione che sia un gaffer, io penso allora che lui sa quello che dice.
Ecco, lo penso anch'io onestamente. Allora spiegatemi però quello che pensa e perché lo dice.
Perché il sommo pontefice dovrebbe essere interessato alla pace nel mondo, ve la butto così, proprio come se fosse
le linee guida.
E ha detto una cosa che io condivido in pieno, sul fatto che c'è una guerra nel mondo in cui una parte viene sostenuta dalla parte, e che così facendo non finirà mai, perché fino a che qualcuno non dirà basta e continueranno ad affluire armi dal lato ucraino.
All'inizio ha detto qualcosa di leggermente diverso.
Di arrendersi?
Esatto, ha parlato di bandiera bianca.
Bandiera bianca è, insomma, non
ho capito, stanno con le pezze, stanno.
stanno,
cioè non possono più alzare un centimetro.
Ma io sono,
capito,
d'accordo con voi,
quindi lui
Dio
ha detto alzate bandiera bianca, non andate avanti, non continuate a far
Zelensky
morire migliaia e migliaia dei ragazzi dei 20 anni, dei 15
Zelensky
anni, dei 25 anni.
Zelensky si è adontato,
è certo che si è adontato, perché no, se finisce la guerra finisce la pacchia, poi ha finito di andare al Festival di Sanremo, agli Oscar e a tutte le cose di mondo che fanno lui e signora.
Poi si deve cambiare maglietta.
Se deve cambiare maglietta. L'altro giorno si è presentato, dove stava? In televisione ancora con la felpa, peggio dei Salvini, ma dai.
Sì.
Ma tanto non ci crede nessuno che tu stai al fronte. Se stai all'estero e visiti un capo di Stato, la giacchetta te la puoi pure mettere, quella della prima comunione magari che ti è avanzata. Che ne so, fa una cosa di sto tipo. Certo. Ma basta con queste felpe e con i pantaloni della mimetica.
Da parte tua stiamo all'insulto feroce.
Ma
però,
certo.
Peggio dei Salvini, hai detto.
Ma è così, è così. Va in giro con le felpette,
ma
in giro per il mondo.
È un po' stufato, devo dire. È un po' stufato questa figura errante.
Anche perché, prima di tutto, ecco, diciamolo, poi ognuno ha le sue, come si dice, le sue convinzioni. Io penso che tante ragioni non ce l'abbia, quindi... poi come ha detto giustamente Giorgio, cioè questo democratico dei miei stivali, insomma, cioè nel senso, prima di tutto, ecco, è l'ebreo che, come si dice, finanzia e protegge il battaglione neonazista,
esatto,
degli Azov.
Il battaglione Azov dell'Ucraina sta, mica sta...
Oh, e poi insomma, cioè la protervia di questo personaggio che chiede,
no, che pretende,
no, ma soprattutto
che dice agli altri quello che devono fare.
Cioè,
l'altro giorno ha fatto una parte all'Italia che se Romenoni dà una pizza in faccia,
cioè dice,
ma la cosa incredibile,
scovate i putiniani,
perseguitateli,
cioè, ma ragazzi, cioè questo,
ma è pazzesco,
questo è veramente pazzesco, e non vedo l'ora che venga eletto il buon Trump. Ecco, vi do la notizia: Orban è andato in visita da Trump e hanno detto la prima cosa facciamo è smettere la guerra in
finiscono i giochi.
Allora,
del resto Trump era un altro putiniano d'acciaio all'epoca, visto che ha fatto vincere pure le elezioni con i trucchi che hanno fatto,
appunto,
con gli altri.
No, dai, quelle elezioni vinte, diciamo, parliamo di quelle rubate al povero uomo.
Bene ragazzi, allora chiudiamo questa, adesso mancano pochissimi minuti alla fine della nostra trasmissione, vorrei chiudere con una piccola chicca che riguarda l'ennesima, la caduta di un altro grande sistema, diciamo di un sistema che secondo me doveva durare ancora nei secoli e invece sta crollando miseramente dopo la morte di Elisabetta II, la monarchia è veramente in grande ambasce. Purtroppo anche loro sono umani, anche se regnanti. Le malattie hanno preso il sopravvento su quelli che sono gli eredi al trono della corona britannica. Re Carlo, ovviamente sapete tutti che ha un cancro abbastanza importante, si sta curando ed è fondamentalmente uscito di scena per fare le prime cure, e c'è questa impressionante foto della principessa Kate, assolutamente manipolata per far sembrare quello che non è, cioè che lei sta in salute con i bambini, buona festa della mamma, una foto assolutamente ritoccata, lei dice da sé medesima, ma nella realtà dei fatti sembra che sia addirittura di novembre questa fotografia e che sia stata data in pasto ai media proprio per superare tutti quelli che erano le apprensioni riguardanti la salute di una futura regina che è stata operata all'addome, ma non si sa bene per quale motivo, probabilmente per motivi più seri di quelli che vengono portati in avanti. La regina d'Inghilterra aveva un vecchio detto: regnanti non devono mai lamentarsi e soprattutto non devono dare mai spiegazioni, e questo invece è stato violato, è stato violato, perché la principessa avrebbe detto: ma sono stata io a ritoccare la fotografia, il che non è veramente poco credibile, perché ci sono dei ritocchi sicuramente
raffazzonati, però non è un lavoro professionale,
però è anche vero che insomma è stato un lavoro fatto male, ma da sola probabilmente non può averlo fatto, come si sostiene da più parti, tant'è che quella fotografia fotografia è stata ritirata dalle principali agenzie fotografiche internazionali proprio perché non genuina.
Però c'è un'altra ipotesi, è stata fatta male di proposito.
È stata fatta male
per far scoprire che era stata taroccata la foto.
Secondo me invece molto banalmente si è cercato di mettere una pezza molto poco credibile in un momento di latitanza totale della famiglia regnante. Addirittura Camilla è partita per i Caraibi perché si è dovuta riprendere dalla stanchezza di soli 10 giorni di affanno a seguire gli affari del re, che ovviamente sta in altre faccende affaccendato. Insomma, secondo me lei sta più male di quello che si pensi, avrà tra l'altro una convalescenza che è stata allungata, ma quello che si vede è lo sgretolarsi lento ma inesorabile della famiglia regnante britannica. Prima o poi prima o poi doveva accadere anche questo, niente eterno, però che subito dopo la morte di Elisabetta ci fosse immediatamente questo contraccolpo, che guardate è importante a livello di politica internazionale. Non sto parlando di Brexit, sto parlando di quanto conta ancora la corona
del mondo,
nel mondo, no? Non trovi, Franco?
Noi siamo abituati a vedere l'aspetto più, come si può dire, più pomposo, più scenografico. In realtà bisogna considerare una cosa, prima di tutto che la famiglia reale inglese è ricca in una maniera impressionante per motivi proprio di partecipazioni a società, cose eccetera. Poi ricordiamo una cosa che generalmente sottovalutiamo, che esiste ancora un Commonwealth.
Stavo per dire del Commonwealth,
teniamo presente
che hanno uno degli eserciti più potenti del mondo.
No, ma non è solo questo, cioè il capo di stato del Canada, della Nuova Zelanda, dell'Australia è il re d'Inghilterra, è il re d'Inghilterra, cioè loro emettono i francobolli, eccetera. E non è proprio, come si può dire, solamente simbolica la faccenda.
No, sono ancora colonie.
No, non sono proprio colonie, però resta il fatto che quando era ancora viva Elisabetta c'era un ministro sgradito in Australia, insomma fece pressione e lo fece cacciare. Insomma, questo per dire che poi tanto in influente.
No, ma io sto pensando anche alle economie nascenti, all'India per esempio, sto pensando a queste cose che sono...
L'India è un altro
capitolo. È abbastanza staccata dall'Inghilterra, sai?
L'India
Intanto perché hanno un'altra religione che in India conta molto. Il percorso della crescita delle persone mutuato dalla religione.
Tieni presente una cosa, che io non a caso ho citato i tre paesi anglosassoni. Infatti si chiama l'Inghilterra, con questi paesi viene definita l'anglosfera.
L'anglosfera.
Considerando delle volte anche gli Stati Uniti. Che è un mondo a parte, hanno addirittura dei sistemi informativi limitati proprio all'anglosfera.
La verità, molte volte ho il sospetto che l'Inghilterra sia uno stato degli Stati Uniti, e molte volte invece penso che gli Stati Uniti siano ancora sotto il dominio britannico.
Se la mettiamo sotto il profilo di certi poteri sotterranei che se tu vedi quanto conta la massoneria in America,
in Inghilterra, capirei.
Ma Inghilterra è il Vaticano della massoneria.
Esatto.
Quindi il problema, se tu vai a vedere come è stata costruita Washington,
sono tutti templi massonici.
Basta vedere il dollaro.
Il dollaro c'ha la piramide massonica, l'occhio di Dio e tutto quanto. Certo. Quindi voglio dire, non è mai stata interrotta
il cordone ombelicale fra Gran Bretagna e Stati Uniti,
nella maniera
più assoluta. E questo va da sé di quanto una fotografia in questi tempi in cui tutto è mediatico possa essere devastante in una situazione come così complessa, anche di equilibri così complessi, perché attenzione, tutti fanno affidamento non tanto su Carlo, che è considerato un re di passaggio, quanto su William e appunto sulla principessa Kate, che diventava mediaticamente la nuova Lady Diana. Ovviamente questo perché loro vivono di aspetto mediatico, sì, vivono di aspetto, come dire, esteriore, e delle defiance come queste poi nel tempo gli possono anche ritornare indietro come dei boomerang clamorosi. Beh, cosa,
ma
che
per questo non posso pensare che la foto sia casuale,
ma secondo
perché
me
se l'avessero voluta far passare come veritiera, l'avrebbero fatta fare qualcuno, lo sapeva fare,
parlando, però scusate, io vorrei far notare che stiamo parlando di due situazioni completamente diverse. Cioè, la situazione attuale è quella delle malattie, cosa che in passato non si era mai verificata. Cioè, questi erano dei vegliardi, compreso Filippo, compresa Elisabetta,
la mamma della regina.
La mamma ha 105 anni, esatto. La vecchia Mary, insomma, eccetera, e così via. Quindi, però, sono sopravvissuti a una serie di scandali impressionanti, compreso quello di Andrea. Recentemente, del principe Andrea,
mamma mia,
poi ci abbiamo avuto il divorzio. Ecco, lo stesso Andrea quando si è divorziato dalla Ferguson,
la morte della Lady Diana.
Un attimo, ci arrivo. Dico cosa. Poi vogliamo andare indietro nel tempo. Se andiamo lo stesso scandalo di Camilla dell'adulterio, della morte
ma Harry con Meghan, cioè voglio dire
Harry con Meghan,
Edoardo,
ma poi se andiamo indietro nel tempo, Margaret col maggiore Thompson, che era divorziato, ci fu tutto un coso, cioè,
Wally Simpson.
Era la Simpson, ecco, quello più scandalo, stato... più scandalo di quello, più crisi di quella.
Un re che si è dimesso per andare con una divorziata americana a vivere all'estero.
Detto, sì, però tutto questo in passato.
Un avanzo di casino cinese.
sì. Bene. Qui, con queste parole alate di Franco, con questa saggezza antica di Franco, noi chiudiamo la trasmissione di oggi, perché ne abbiamo raccontate. Io ringrazio i nostri ascoltatori che sempre ci seguono numerosi. L'appuntamento, come di consueto, a domani, sempre sulle onde web di Oltrelago, con una nuova sestante. Se vorrete risentire questa trasmissione, la troverete a breve nel nostro podcast su www.oltrelago.it. E insomma, una buona giornata a tutti da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.